File 5, pagina 27. 4. Giulia Belleli Schreiber. Speravo che mi ammazzassero. Nel 1938, al tempo dell'introduzione delle leggi razziali, avevo 15 anni e facevo la sarta per un grande negozio d'abbigliamento. Con le nuove disposizioni dovetti però abbandonare il lavoro. Il padrone ci portava a casa al lavoro per non far sapere che lavoravamo ancora per il negozio. C'era anche mia sorella che lavorava con me a casa. Quando sono venuti i tedeschi, nel settembre del 1943, abbiamo cominciato a nasconderci. I tedeschi, con l'aiuto dei fascisti, hanno catturato mio padre vicino al tempio. Mia madre invece è stata presa in casa. Mia sorella è stata presa per strada. Mio fratello, che era falegname, è stato arrestato in tramvai. Io ero da poco sposata e me ne stavo nascosta in un'altra casa rispetto a quella dove risultavo essere residente. Stavo in una soffitta in Città Vecchia. I miei familiari sono stati arrestati prima di me. Un giorno arriva un certo Vittorio, che faceva lo spazzino, mi bussa alla porta e mi dice: «Presto, presto, vai a vedere che c'è una colonna di prigionieri che i tedeschi stanno portando verso la stazione». Allora io sono andata in stazione e mi sono nascosta in un vagone e ho aspettato. A un certo punto li ho visti arrivare. Non sono sicura di aver visto mio fratello, ma ho visto distintamente mio padre. Quando si è accorto che ero lì, mi ha fatto un gesto per dirmi di andare via. Allora io mi sono allontanata un po', ma ho detto dentro di me: «No, non vado via». E sono rimasta lì e li ho visti partire. Mio papà, mia sorella, mia madre, solo mio fratello non sono riuscita a vedere. Tema 1. I tedeschi poco dopo hanno fatto una retata in Città Vecchia. Nota: si tratta della retata del 9 ottobre 1943, quando i tedeschi piombarono nell'ex ghetto ebreo di Trieste ed arrestarono un centinaio di ebrei. Vedi Gherardi Bon, la persecuzione antiebraica. Fine della nota. Verso mezzanotte io e mio marito ascoltavamo la radio per sentire le notizie sulla guerra. Hanno fatto irruzione e hanno rotto tutto. Forse credevano che fossimo delle spie, ma chi sapeva nulla di spionaggio quella volta? Loro avevano i nomi di noi tutti e sapevano tutto. Erano sempre accompagnati dagli italiani. A spintoni ci hanno condotti giù per le scale. Arrivata in portone, ho approfittato di un attimo di disattenzione per buttare i miei orecchini nel sottoscala. Non volevo che si impossessassero di loro. Ho preferito buttarli via. Al ritorno da Auschwitz, la portinaia di casa mia me li ha riconsegnati. Non so come, ma era riuscita a salvarmeli e mi ha fatto tanto piacere riaverli. Subito dopo l'arresto hanno cominciato a colpire, botte da una parte e dall'altra. Minuta che ero e abituata alla famiglia, infatti, io e mia sorella non eravamo mai andate via da Trieste. Ero disorientata e confusa. Non sapevo dove erano gli altri e senza di loro mi sentivo perduta. Tema 1. Mi hanno condotta in risiera di San Sabba e lì sono rimasta circa 6 o 7 mesi. Sulla risiera di San Sabba vedi la testimonianza di Marta Ascoli. Fine della nota. In risiera c'erano alcuni sarti ebrei della famiglia Grini. Uno era senz'altro uno spione. Nota: Mauro Grini si era messo al servizio dell'SS. Sembra che abbia addirittura collaborato ad arrestare gli ebrei triestini rifugiatisi a Milano, Padova e Venezia. Sembrerebbe essere morto poco prima della liberazione. Vedi Ascalpelli, San Sabba, istruttoria per il lager della Risiera, Trieste, 1995. Fine della nota. Io lavoravo come sarta sotto le loro direttive e avevo notato che i tedeschi facevano uscire con loro questo spione e poco dopo arrivava qualche ebreo appena arrestato. Tema 2. Una notte verso l'una sono arrivati i tedeschi nel camerone e hanno chiamato 7 ebrei per scaricare delle casse. Tra questi c'era un certo Felice, un pezzo d'uomo che faceva il facchino. Li hanno portati via con il camion, ma dopo un quarto d'ora, non so da che parte provenissero, ma abbiamo sentito distintamente 7 o 8 colpi d'arma da fuoco. Al mattino mio marito, che lavorava in cucina, mi disse: non guardare in quell'angolo. C'era un pigiama e delle pantofole che conoscevo, appartenevano a uno di quelli che avevano portato via di notte. Da quel momento non li abbiamo mai più visti. Dopo questa esecuzione la paura di essere eliminata era ancora più forte. Mi dicevo: oggi o domani toccherà anche a me. Di mio marito, infatti, che è rimasto in Risiera, non ho mai saputo più nulla. Io allora ho maturato una strana idea. Volevo andare in Germania, dove erano stati mandati i miei genitori. Desideravo raggiungerli. Naturalmente non sapevo cosa il destino avesse riservato loro. Pensavo lavorassero fuori. Una SS austriaca, che era migliore degli altri e che parlava un po' di italiano, mi diceva che non avrei trovato nessuno e che mi avrebbero tagliato i capelli. Ma non si sapeva nulla dei campi di concentramento e la mia nostalgia dei familiari era molto forte. Ad Auschwitz è stato tremendo. Quelle che dormivano nelle cuccette sopra buttavano le cimici sotto. C'era uno sporco impressionante. I gabinetti erano costituiti da una tavola con tanti buchi in fila e tutte assieme al mattino dovevamo andare di corpo in mezzo a una ressa di deportate incalzanti. E poi la fame. Ci buttavamo sopra le bucce di patate. La vita era tanto dura che perdemmo subito le mestruazioni. Ci facevano lavorare lungo il fiume a tagliare alberi. Tutti dovevano sempre correre e lavorare, altrimenti ti picchiavano. Io non sapevo fare questi lavori e prendevo sempre botte. Ci svegliavano con le sirene e quando uscivamo dal campo per andare a lavorare faceva ancora buio. Mi ricordo che alla sera rientravamo mentre suonava una banda di deportati. Suonavano molto spesso Rosamunda. A un certo punto hanno chiesto 50 deportate per andare via. Io sono andata subito, anche se non sapevo dove volevano portarci, ma anche se mi avessero ammazzata, per me era lo stesso. In un certo senso speravo che mi ammazzassero. Avevo le gambe gonfie e piene di pus. Invece ci hanno portata in un altro campo e ci hanno fatto lavorare in una fabbrica di armi. Mi chiedo ancora come sono rimasta viva io, che avevo sempre paura. Ancora adesso mi sveglio di notte e mi sembra che mi portino via mio figlio. Mi sveglio tutta sudata, piena di paura. Per fortuna che mio figlio sta bene e che si è sposato ed ha una bella famiglia e dei buoni figli. Adesso vivo in Australia con lui, anche se vengo spesso in Italia a trovare altri nipoti. Sono gli unici parenti che mi sono rimasti. Ma quello che voglio dire è che, nonostante siano passati molti anni ed io viva ormai tanto lontano da qui, devo dire che la ferita di quegli anni non mi si rimargina mai. È un dolore che mi accompagna sempre, dappertutto. Percorsi di lettura. Tema 1. Perseguitati ebrei. La testimonianza di Giulia Bellelli, contrappunta da paure e timori, esprime con efficacia l'estraniato stupore che molti ebrei provarono di fronte alla persecuzione. L'ambiente domestico, l'indigenza e l'emarginazione sociale, la scarsa esperienza del mondo e la totale assenza di interesse per la politica riduce questi perseguitati a puro oggetto di odio e discriminazione al di là di ogni responsabilità e volontà individuale. La presenza e l'importanza della famiglia come unico sistema e mondo di valori renderanno più vulnerabili le vittime che assisteranno impotenti alle umiliazioni e alle violenze alle quali i loro cari verranno sottoposti. Approfondimenti. 1. Verifica ed accerta tra amici e familiari se a quanti risultano aver perso nella passata guerra qualche loro parente. 2. La netta divisione tra sfera pubblica e sfera privata era senz'altro particolarmente sentita nella realtà femminile. Il regime fascista quale politica perseguì nei confronti delle donne? Più in generale, i regimi totalitari di massa, nazismo, fascismo, stalinismo, eccetera, quale atteggiamento ebbero nei confronti della sfera privata dei cittadini? Cerca il significato delle seguenti parole chiave. Antisemitismo. Indicazioni bibliografiche. Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo. Bompiani, Milano, 1987. F. Ullman, L'amico ritrovato. Feltrinelli, Milano, 1990. F. Levi, a cura di L'ebreo in oggetto. Zamorari, Torino, 1991. M. Fradosio, Alle armi siam fasciste, Mondadori, Milano, 1996. C. Coons, Donne del Terzo Reich, Giunti, Firenze, 1996. Tema 2. Le squadre speciali. Similmente ai campi della morte polacchi, Treblinka, Sobibor, Chełmno, Belzec, Majdanek e Auschwitz, dai quali provenivano una parte delle SS impiegate nel Adriatisches Küstenland, anche alla risiera di San Sabba funzionarono squadre speciali impiegate nella raccolta e stoccaggio degli abiti delle vittime, nonché dei beni razziati agli ebrei. Va da sé che tra i campi polacchi e la risiera di San Sabba c'è un'evidente differenza per quello che riguarda l'ordine di grandezza e la sistematicità degli assassini di massa. Mi pare calzante ciò che ha detto lo storico triestino Carlo Schiffer quando ha affermato che la differenza tra le due realtà è simile a quella che può passare tra una buona officina specializzata e una grande fabbrica, vale a dire una questione di sola quantità. Approfondimenti. 1. Per quale motivo i tedeschi pensarono di costruire proprio a Trieste il lager della risiera di San Sabba? 2. In risiera furono eliminati soprattutto i partigiani, molti dei quali sloveni e croati. Quale ruolo ebbe la lotta di liberazione jugoslava nell'Adriatisches Küstenland? 3. Sapresti indicare gli altri principali campi di transito e luoghi di detenzione che i tedeschi costruirono in Italia? 4. Sapresti individuare nella tua realtà territoriale i luoghi di detenzione e le sedi dei comandi repressivi, anche collaborazionisti, che operarono durante l'occupazione tedesca? Indicazioni bibliografiche. L. Welitzer, Comando Speciale 1005, Editori Riuniti Roma 1960. A. Scalpelli, San Sabba, Istruttoria Processo per il lager della risiera di San Sabba, Lint Trieste, 1995. C. Perechodnik, Sono un assassino, autodifesa di un poliziotto ebreo, Feltrinelli, Milano, 1996. T. Matta, Un percorso della memoria, Electa, Milano, 1996, pagina 31.